Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
Kinder, seid ihr alle da? Na, hübsch Antwort, sagt mal ja.
Ja!
Das ist schön. Und wie ist es wunderschön, meine Bilder anzusehen. Klein und groß und groß und klein, alles wird vor Lachen weinen. Der Kasperle geht jetzt herein und die Vorstellung beginnt.
Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci Dipinte da Monica Bonetti in questa domenica 14 gennaio in cui dedichiamo la puntata del nostro magazine dedicato al mondo dell'arte a uno dei grandi protagonisti dell'arte svizzera del XX secolo. Sto parlando di Varlin, di cui forse qualcuno avrà riconosciuto la voce in apertura, tratta da un documentario televisivo realizzato dalla RSI nel 1972. Varlin è una figura inquieta e poco convenzionale che ha ricevuto riconoscimenti tardivi per la sua opera, ma per cui gli estimatori non hanno esitato a predire che sarebbe diventato uno dei grandi testimoni dell'epoca moderna. E queste sono parole di Giovanni Testori. Nato a Zurigo nel 1900 da una famiglia appartenente alla borghesia ebraica, dopo gli studi e un soggiorno a Berlino, Varlin arriva a Parigi nel 1922. Parigi dove resta fino a quando i primi sentori di guerra lo spingono, come lui stesso scriverà, a tornare a Zurigo, al seno sicuro di madre Elvezia. Ma se Zurigo è la residenza fissa, la curiosità e l'irrequietezza dell'artista lo spingono a moltissimi viaggi. Napoli, New York, Malaga sono solo alcune delle città in cui risiede, città da cui riporta immagini e scritti, perché Varlin ama affidare le sue osservazioni argute anche alla penna, oltre che al pennello. E d'altronde saranno molte le amicizie letterarie, da Friedrich Dürrenmatt, che ne fu anche collezionista e di cui Varlin dipinse il ritratto, a Max Frisch, a Giovanni Testori, a Ugo Lötscher. Avremo modo di parlarne nel corso della prossima ora insieme agli ospiti che abbiamo invitato in studio e che vi presento subito. Sono Patrizia Guggenheim, che di Varlin è la figlia, infatti Willy Guggenheim era il suo nome prima che l'incontro con Leopold Zborowski a Parigi, il suo mercante d'arte che aveva già lanciato Modigliani e Soutine, gli suggerisse negli anni 30 di adottare appunto lo pseudonimo Varlin, perché il nome Guggenheim, scriveva, era troppo da bravo borghese per avere successo in ambito artistico. Patrizia Guggenheim è anche storica dell'arte, è un vero piacere darle il bentornata, perché ricordo che fu la prima ospite della prima puntata di Voci Dipinte, una puntata dedicata alla Val Bregaglia nel gennaio del 2016. Quindi grazie mille per essere qui e bentornata.
Grazie, buongiorno a tutti.
E la prima cosa che le vorrei chiedere, qual è il primo ricordo che ha di suo padre?
Il primo, ne ho tanti, è difficile trovarne uno, il primo. Sì, ho molti ricordi come mio padre da giocherellone più che altro, oppure papà che leggeva libri, noi due a letto e lui leggeva, oppure mi raccontava delle poesie, poi finivo per dargli dei nomi e lui me li inventava spontaneamente.
Una caratteristica che avremo modo di approfondire in seguito, questa del giocherellone dell'uomo dotato di una acuta ironia. Insieme a Patrizia Guggenheim è con noi in studio un secondo ospite, si tratta di Giuseppe Frangi, giornalista con una passione sviscerata per la storia dell'arte, dirige il mensile no profit Vita e scrive di arte recensendo mostre per Alias, l'inserto domenicale del Manifesto. Sempre di arte scrive inoltre su diversi blog, in particolare ricordo Robe da Chiodi sul sito dell'associazione Giovanni Testori, di cui è anche presidente. Benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Lei ha definito Varlin un geniale folletto che ha percorso contromano la storia della pittura europea del secondo Novecento.
Sì, l'appiglio è anche la stessa biografia di Verlaine, no? Che è straordinario il fatto che lui a un certo punto della sua vita scelga di andare da una, quella che comunque è una capitale dell'arte come Zurigo, e andare in Val Bregaglia, Bondo, e costruire qui questo periodo leggendario che è l'ultima stagione della sua vita, e quindi si mette un po' a parte, diciamo. Però questo suo mettersi a parte, quindi questo tirarsi fuori un po' dai centri del mercato e anche centri intellettuali, se vogliamo, diventa una sfida di libertà per lui, quindi una sfida in cui lui può mettere a frutto, può far decollare quella che è tutta la sua grandezza e la sua fantasia, la sua ironia, la sua libertà, insomma. Quindi diciamo che è contromano, nel senso che tendenzialmente tutti gli artisti tendono ad andare là dove c'è il mercato, dove c'è la capitale dell'arte. Lui fa una scelta veramente radicale, controcorrente, ma questa scelta radicale lo porta al centro dei giochi, quindi è questa la cosa straordinaria di Verlaine. Ecco,
un'apparente contraddizione e contraddittorietà che caratterizza anche altri aspetti, appunto, sì,
certamente,
la definizione
certamente.
Folletto controcorrente decisamente calzante. Bene, prima di immergerci però nel tema di oggi, diamo spazio alla nostra colonna sonora che, come sempre, a Voci Dipinte è dedicata al jazz. In particolare, con il brano che stiamo per ascoltare, siamo nel periodo del cool jazz insieme al sax tenore di Stan Getz. Il titolo del pezzo è Opato, dall'album Jazz Samba del 1962. Stan Getz, Opato. Quando le tele di ogni formato o meraviglia avrete guardate, voi piangerete dalle risate. Il burattino si va a preparare mentre il teatro sta per cominciare. Questa, grosso modo, la traduzione delle parole che vi abbiamo proposto in apertura, in cui Verlaine si rivolgeva a un gruppo di ragazzi mettendo in mostra tutto il suo talento istrionico e svelando una caratteristica a cui abbiamo già accennato e che era peculiare della sua personalità, una caratteristica sottolineata a più riprese da chi l'ha conosciuto: l'ironia. Vogliamo allora partire proprio da qui. Che cosa rappresentava l'ironia per Verlaine, Patrizia Guggenheim?
L'ironia è stata sempre una cosa che, già da piccolo, che che apparteneva a Verlaine. La nonna, sua madre, diceva sì, lui fa ridere tutti, per me non è sempre molto divertente come mamma, ma già allora aveva questa cosa che gli piaceva fare intrattenere le persone che gli stavano attorno. Questo poi cresciuto con Charlie Chaplin, Buster Keaton e René Clair, l'umore forse di questi tre la comunava. Era anche che ammirava molto vedere.
Niente, non si preoccupi, prego, il suo italiano lo ricordiamo. Patrizia Guggenheim vive tra Zurigo
tra due mondi
e Bregaglia, due mondi diversi, prego.
No, lui sì, ammirava molto questi registi e attori comici e molte volte cercava di imitare, diciamo, in certi momenti anche Charlie Chaplin più tardi, anche da anziano quasi, diciamo 75enne o così. L'umore però l'aveva anche nei suoi testi, quando scriveva c'è sempre una pennellata d'umore in tutte le sue libri, i suoi testi.
Vogliamo allora magari proprio soffermarci un momento sui suoi testi. C'è un libro che mi sento assolutamente di consigliare come lettura a chiunque voglia avvicinarsi a Verlaine e al suo mondo, è L'uomo si ammala quando l'occhio si annoia, testi e lettere, edito da Le Lettere di Firenze. Un libro in cui c'è innanzitutto una sorta di autobiografia per punti, assolutamente, come dire, gustosa sia per la scelta dei momenti, sia per la scelta dei termini lessicali. Leggo ad esempio sotto 1900, siamo proprio alle prime battute del libro. Nato pesce con una sorella gemella, abito nel vicolo del Sagittario, fino ai 50 squattrinato. Questi quattro segni zodiacali formano i presupposti per la nascita d'un futuro genio. Squattrinato perché nella versione originale in tedesco Schützengasse significa appunto vicolo del Sagittario, è la via in cui nasce, mentre Knochenstier contiene la parola Stier, cioè toro, e significa appunto squattrinato. Patrizia Guggenheim. Abbiamo già dato un po' il gusto di Verlaine per rendere anche nel momento in cui scrive attraverso le immagini.
Sì, questo amore, giocare con le parole, giocare con il significato delle parole, il ritmo delle parole. Quando scrive c'è l'umore, c'è la pennellata, c'è questo ritmo, si ritrova anche nella scrittura. Però avendolo conosciuto, anche suoi amici così, giocava anche, era anche, come abbiamo detto, è un folletto, la figura in sé giocava al Charlie Chaplin, alla figura, questo è il suo umore, cercando di cogliere anche sia nei testi che nella pittura diciamo l'essenza delle persone, dell'umanità, anche con un po' di umore, con un po' di freschezza e di vedere il positivo in questo senso, di capovolgere poi la cosa, la tragicità che c'è nell'umano col suo umore, con questa.
Sì, perché rimane comunque sempre un artista, come dire, positivo, con una visione positiva della vita. Giuseppe Frangi, ma come si traduce poi nei quadri, nella pittura, quest'ironia?
Ma diciamo che la cosa l'ha detta giustissima Patrizia, cioè questa capacità magica che lui ha di unire questo aspetto ironico, divertito, con l'aspetto drammatico e tragico, capito? Di tenerli insieme, questa è la grandezza di Verlaine, anche il mistero non si può spiegare, lo vedi, ce l'hai davanti quando vedi i quadri.
Soprattutto è difficile spiegarlo per radio, devo dire, sì. Oggi il nostro compito è particolarmente arduo.
È difficile anche spiegare, voler, lo vedi davanti, quando vedi questi quadri in cui capisci che c'è uno sguardo pieno di simpatia, perché poi l'ironia si traduce in simpatia. Lui ha una grande simpatia verso tutte le persone che incontra, cioè, quindi si diverte, cioè l'umano lo diverte, quindi lo si percepisce. Quando è stato citato quel quadro meraviglioso che Gente del mio paese, a me ha colpito sempre quel mio che mette. Ma quale artista del Novecento avrebbe mai messo quell'aggettivo possessivo? Cioè sentirsi parte di un paese, poi di un paese periferico come Bondo, ma per lui è un valore aggiunto, quindi un grande valore aggiunto, e guarda questa umanità che ha di fronte con una simpatia, con un'apertura di cuore straordinario. Però da un certo punto però è anche un quadro terremotato, cioè quindi questi suoi compagni di viaggio, lui percepisce, sono compagni di viaggio dentro un mondo che è squassato, che è travolto, che come dire, che sta vivendo anche delle tensioni e dei problemi e delle dimensioni drammatiche, tragiche rispetto al senso, rispetto al destino, rispetto al futuro. Quindi sono queste due dimensioni che si incrociano nella pittura di Verlaine, che ne fanno qualcosa di assolutamente insolito, inedito e soprattutto di grande, ecco, secondo me.
Sicuramente un pittore che è un unicum, non è apparentabile a nessuna scuola, a nessuna corrente.
No, può essere magari un po' apparentato a Bacon, no? Infatti Storio lo apparentava molto, però rispetto a Bacon proprio questa capacità di simpatia e di ironia lo distanzia, ne fa qualcosa di diverso, perché la concezione dello spazio che ha Verlaine ricorda i grandi quadri di Bacon. Però non precipita poi in quel senso da incubo che è la pittura di Bacon, ma decolla in questa specie di simpatia.
Un divertimento, quasi un divertissement in alcuni momenti.
Un inno all'umano. La pittura di Verlaine alla fine è un grande inno all'umano, capito?
Aspetti questi della pittura di Verlaine, su cui torniamo tra poco, perché prima di proseguire abbiamo uno degli appuntamenti fissi di Voci Dipinte, quello con la mostra della settimana. E la mostra della settimana ci lascia naturalmente con Verlaine, perché in queste settimane fino al prossimo 4 marzo è possibile visitare un'ampia mostra allestita al Museo Franz Gersch di Burgdorf, poco distante da Berna, nella valle dell'Emmental. Una mostra presentata in occasione del 40 anni dalla morte dell'artista. Dalle opere giovanili fino alle ultime grandi tele realizzate a Bondo, lo abbiamo già ricordato, Verlaine termina la sua vita a Bondo in Val Bregaglia. La mostra è l'occasione per ripercorrere però la sua intera produzione. Raniero Frattini ha visitato per noi questa esposizione e ne ha parlato con la curatrice Anna Wesle.
Wir sind vom Spätwerk Wahlers ausgegangen.
Anna Wesle, che ha curato la mostra, spiega che sono partiti dalle opere della maturità, quelle create a Bondo. Tuttavia l'allestimento illustra e documenta l'intera attività artistica di Verlaine, che si estende sull'arco di mezzo secolo.
Es ist nun aber eine Ausstellung, die 50 Jahre seines Schaffens umfasst.
Il lavoro più remoto risale al 1927, quello più recente al 1975-76, ovvero lo ha realizzato un anno prima della morte, avvenuta nel 1977.
Es gibt einen kleinen Vorraum, wo die Ausstellung beginnt. Da haben wir die älteren Werke.
La presentazione segue anche un ordine cronologico. Nella piccola sala dove inizia il percorso espositivo sono raccolti lavori degli anni 20 fino agli anni 50, che offrono una panoramica dell'opera dei primi decenni, a cominciare dall'esordio a Parigi, dove Verlaine era andato per studiare pittura. Qui c'è ad esempio il ritratto del suo amico Elias Kohn, ancora dipinto in uno stile molto accademico e influenzato dall'arte francese.
Und dieses Porträt seines Freundes Elias Kohn ist auch sehr akademisch gemalt, sehr beeinflusst von der französischen Kunst.
Nella grande sala vengono invece messe a confronto le opere della fase matura.
Auf der einen Seite geht es um Wahlers Zürcher Bilder.
Da un lato ci sono le opere legate a Zurigo, alla cerchia dei suoi amici artisti, scrittori, come ad esempio Friedrich Dürrenmatt, che Verlaine ha ritratto ripetutamente. Su questa parete domina il grande dipinto dell'Esercito della Salvezza che realizzò per l'esposizione nazionale del 1964.
Auf der anderen Seite dieses großen Raumes ist die Zeit, die er in Bondo verbracht hat.
Sulla parete di fronte, prosegue la curatrice, ci sono le opere legate a Bondo, con al centro un'altra opera monumentale, Gente del mio paese, larga quasi 8 metri, dove Verlaine ritrae nel suo stile crudo e un po' irriverente i nuovi compaesani.
Und in diesem Teil des Raumes, der sich mit Bondo beschäftigt, sieht man natürlich auch seine Ehefrau, die eben aus Bondo stammte, die Tochter Patrizia.
E in questa sala ci sono anche ritratti della giovane moglie Franca, originaria di Bondo, della figlia Patrizia, come anche i ritratti della sorella e della mamma di Verlaine.
Da sieht man einen Verlaine, der bei seinem späten Schaffen sehr dynamisch, sehr expressiv gearbeitet hat.
Negli ultimi anni Verlaine lavorava in modo molto dinamico ed espressivo. Insomma, riassume la curatrice Anna Wesle, a Burgdorf si può seguire l'evoluzione dell'opera di Verlaine dagli anni giovanili fino all'ultimo periodo.
Das heißt, man kann die Entwicklung vom ganz jungen Waller bis zum späten Waller verfolgen in dieser Ausstellung.
Era Anna Wesle al microfono di Raniero Fratini. Vi ricordo che la mostra Verlaine Prospettive è aperta al Museo Franz Gerch di Burgdorf fino al prossimo 4 marzo. Prima di proseguire vorrei farvi ascoltare un altro inserto tratto dalle nostre teche. Non vi dico per ora di chi è la voce che ascolterete. Vi lascio però un indizio. Si tratta di un celebre scrittore svizzero legato a Verlaine da un grande sentimento di amicizia.
Und Kaiser Medi ist ja nach Lande gekommen, Landesausstellungslos an und der Expo sieht man.
L'esercito della salvezza era l'esposizione nazionale di Losanna. Sin dal primo momento mi ha impressionato molto. È il quadro di Verlaine che preferisco. Mi sento molto legato a Verlaine e alla sua arte. Egli è un grande ritrattista nel senso migliore del termine. E in quanto drammaturgo, anch'io sono un ritrattista. Il requisito principale del nostro mestiere è l'umorismo. Credo che questo sia uno dei quadri di Verlaine più umoristici, più profondamente umoristici. Ogni volta che mi trovo qui con degli ospiti, esso suscita nuove discussioni. I personaggi non sono inventati, ma ritratti veri di persone. La cosa straordinaria è che vi si può sempre trovare qualcosa di nuovo e dare libero corso alla fantasia. Per esempio, quella figura all'estremità, là dove ho messo le bottiglie, mi sembra sempre un bevitore convertito, e la donna di fianco sua moglie, che lo ha portato con sé nell'esercito della salvezza perché smettesse di bere. Il giovane dietro, con la tromba, penso sia il loro figlio, che è entrato nell'esercito della salvezza solo perché lì può suonare la tromba. Ho l'impressione che, quando ho comperato il quadro, il bevitore avesse la testa in una posizione diversa, cioè penso che pian piano egli volga il suo sguardo sempre più verso le bottiglie. Così scopro cose sempre nuove in questa opera. Leggere un quadro è un impegno quotidiano che dura tutta la vita. Queste persone vivono con me in questo ambiente e io con loro. È quanto mi succede con tutti i quadri di
Verlaine.
E questa era la voce di Friedrich Dürrenmatt. L'avevate riconosciuto voi? Patrizia Guggenheim fa segno di sì, invece forse qualche difficoltà in più
no.
Anche
per
data
me.
Dalla lingua per Giuseppe Frangi. Allora, Dürrenmatt, oltre a essere stato ritratto da Verlaine, è stato un grande estimatore e collezionista e amico. Parla appunto di un quadro in cui i personaggi sembrano muoversi nel tempo e vivono insieme a chi li osserva in qualche modo, si traducono in un rapporto che non è solo quello tra il pittore e il soggetto ritratto, ma alla fine poi è anche quello tra il soggetto ritratto e chi lo osserva, e dà un po' il senso in fondo dell'energia che permea i quadri di Verlaine, dove si coagula in questi ritratti è un punto di concentrazione, un punto da cui emana in fondo l'energia. Era un po' quanto andava dicendo prima che interrompessimo per parlare della mostra Giuseppe Frangi.
Sì, è esattamente così. Cioè, diciamo che la descrizione di Dürrenmatt è straordinaria, no? Perché si capisce la ricchezza che c'è nei quadri di Verlaine, no? Quindi lui narratore, probabilmente mettendosi davanti a questo quadro, trova le sue pagine, trova le sue trame, le sue narrazioni. Quindi sono immagini che come dice giustamente la frase bellissima, leggere un quadro è un impegno che dura tutta la vita. In particolare questi quadri di Verlaine sono quadri che, essendo così vicini alla vita, è così capace di intercettare la vita, è come se poi non smettessero a loro volta di continuare a vivere, no? Quindi immaginare come fa Dürermatt, che quei personaggi siano entrati nel quadro con un'intenzione, poi nel trascorrere il tempo scopre che probabilmente la loro intenzione non era quella che tu avevi colto all'inizio, quindi è un quadro che cammina e che matura e cresce
addirittura
nel tempo.
Che l'intenzione sembra essere cambiare, cioè sembra cambiare, che vivano di vita propria, esatto, sembra che diventino, un po' per parafrasare Pirandello, i personaggi vanno in cerca del pittore invece che in cerca dell'attore, sembrano proprio dei racconti, Patrizia Guggenheim, questi quadri, queste grandi tele soprattutto, sembra di immergersi in una narrazione, in un racconto.
Sì, sono dei racconti in sé e sono dei ritratti dei personaggi. Verlaine aveva sempre un rapporto col personaggio che dipingeva e cercava di cogliere questo umano e riportarlo sulla tela, e se poi riesce a dare al collezionista, a ridare questa cosa, questa atmosfera, e così è riuscita la sua ricerca, perché è quello che cercava proprio di cogliere un po' di vita e riportarla sulla tela con tutto quello che ci sta attorno, con il bello e forse il meno bello. Ci sono molti collezionisti che adesso, non solo Dürermatt, che tengono i propri quadri e non li danno volentieri in prestito per mostre, perché loro vivono e convivono con l'opera.
È stato accusato più volte, in senso dispregiativo in questo caso, di essere un caricaturista, vediamo se ritrovo la definizione, ecco, un caricaturista maligno addirittura. In realtà Verlaine diceva: io guardo, non faccio caricature, non abbellisco niente, non imbruttisco niente, è semplicemente il mio occhio che coglie questi momenti, sia che si tratti di persone sia che si tratti di luoghi, perché poi questa caratteristica è applicabile anche ad alcune vedute, no? Credo non soltanto ai quadri che sono dei ritratti di persone. Giuseppe Frangi magari.
Ma, sì, aspetto. Esattamente, secondo me è esattamente l'opposto di quello che si dice, perché diciamo che lui si permette una grande libertà rispetto alle persone che ha davanti, come è successo con Dürermatt, come è successo in particolare anche con Testori in modo ancora forse più radicale, ma proprio in forza della simpatia che lui prova per queste persone, per cui le stesse persone si sentono a loro agio lette con questo sguardo disincantato di Verlaine, anzi si trovano, come dire, in una situazione di libertà. Io sono come Testori, quando arrivava a Bondo, per lui era un'esperienza di libertà, cioè il rapporto con Verlaine diventa un rapporto tra uomini, amici totalmente liberi, che possono finalmente esprimersi senza dover rendere conto a intellettualismi, a stile e così via, no? E quindi diciamo che la libertà che Verlaine ha di fronte ai personaggi non è una libertà fatta di cattiveria, affatto, è una libertà che va a cogliere alcuni aspetti così intimi di questi personaggi, portarli a galla, ma rendendo, come dire, contenti le stesse persone che ha di fronte, perché si ritrovano in una condizione quasi di ritrovata infantile, condizione infantile, cioè qualcosa che avevano perso magari nella vita, che invece se la ritrovano spalancata davanti grazie al genio libero di Verlaine. Ecco.
Vorrei soffermarmi ancora un attimo proprio su questa relazione così intima che si crea tra la persona ritratta e il ritrattista, perché questo porta poi appunto a dei rapporti di amicizia con numerose personalità del mondo culturale di allora. Abbiamo citato Dürermatt, Max Frisch, Giovanni Testori, ma questo rapporto di grande intimità però mi pare di intuire da quello che si legge nella sua autobiografia, nei suoi scritti, si instaura anche con le persone con gli sconosciuti, con il clochard che viene ritratto, con la cucitrice Patrizia Guggenheim.
Sì, lui, la persona che ritraeva, doveva avere un rapporto con Verlaine, perché sennò non riusciva a dipingerla. E non era un rapporto qualunque, ma un rapporto profondo di amicizia e di rispetto.
E ma come faceva a instaurarlo?
O funzionava o non funzionava. Se c'era un rispetto, un rapporto anche intellettuale, penso che Clochard-Volz era una persona molto speciale. Nell'ascito ci sono delle lettere, così aveva avuto anche un rapporto a suo modo intellettuale, uno scambio. E la cucitrice, c'era anche un rapporto con una sessantottina che nella prima ora zurighese, che poi più tardi ha iniziato anche a dipingere. Con lei aveva anche un suo rapporto, uno scambio preciso, e l'apprezzava per quello che era. Se non funzionava, non riusciva. Ha avuto due o tre incarichi per ritratti negli anni 70, quando iniziava la fama e i zurichesi, una certa cerchia, volevano farsi ritrarre, ma non... Non riusciva. Uno è il ritratto del professor Fanconi, che poi dopo più sedute ha stracciato due o tre opere. Per finire, mia madre è riuscita a trovare un rapporto fra i due, parlando di una storia, perché con la relazione con la parentela Brigagliotta e il professor Fanconi, così è riuscito a creare quest'opera. Però è stata una cosa sudata.
Central Park West, un brano composto da John Coltrane nell'interpretazione di Joe Lovano, un brano che idealmente ci trasporta a New York, scenario ideale per tornare a parlare di Verlaine, che a New York ha vissuto un soggiorno interessante. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono Monica Bonetti, in studio con noi Patrizia Guggenheim, figlia di Verlaine e storica dell'arte, e il giornalista Giuseppe Frangi. Prima di proseguire, però, abbiamo un altro degli appuntamenti fissi di Voci Dipinte, la visita nell'atelier dell'artista. Mm. Mauro Valsangiacomo, nato nel 1950, vive e lavora soprattutto a Lugano, a meno che non sia impegnato in interventi specificamente concepiti per il luogo di destinazione. La sua attività si articola tra la pittura, la scultura e altre modalità e si accompagna a un'attività editoriale, perché con le edizioni Alla Chiara Fonte pubblica poesie e una continua riflessione intellettuale. Ha ricevuto Vito Calabretta nella sua casa perché, come sentiremo, da anni ormai ha rinunciato all'atelier.
Cerco di evitare di affermare come assolutamente di valore quello che faccio e quindi si perde innanzitutto l'idea di coerenza di stile o di coerenza estetica o di coerenza di personalità o di coerenza di non so cosa. Perché? Perché noi viviamo in un mondo così complesso che anche la nostra personalità in qualche modo è così. Se uno è onesto lo sente. Così io ho capito e fondo il mio modo di essere artista su questo, che l'arte è un'opportunità per la libertà, perché innanzitutto il mistero lo portiamo dentro di noi e il mistero dentro di noi è indagabile. Era in questo senso probabilmente che si intendeva tutti siamo artisti dei dadaisti e dei surrealisti. Noi possiamo indagare il mistero proprio come desiderio vitale di scoprire delle cose, ed è per quello che io approfitto del mio essere artista per provare molti mondi. Non ho nemmeno più l'atelier, ho un piccolissimo locale di 2 metri per 2 dove non faccio entrare nessuno perché non ci staremmo, no, in due, ecco. E da quando non ho più l'atelier ho un gran senso di libertà. Poi posso dire che tutto quel che ho fatto fino al 2010 non è molto interessante secondo me. Dico una cosa grave perché ci sono state persone che hanno comprato dei quadri e hanno investito dei soldi, però penso proprio così, che è stata una specie di lungo descenso ad infero durata quasi tutta l'esistenza e che si è aperta proprio nel momento in cui non ho più avuto l'atelier, perché lì è cambiato tutto. Ho capito che c'era l'opportunità di una liberazione. Nei quadri qui del 2013 si vede che c'è questo passaggio da un informale materico molto contaminato con la materia, e la materia è qualche cosa che assorbe la luce e non la restituisce.
Cosa vuol dire contaminato?
Contaminato vuol dire compromesso con degli aspetti primitivi di sé, con il corpo, l'azione, il gesto, la mancanza di decisionalità sull'opera, di progettualità, ed è stato per me fondamentale, né? È importantissimo come periodo, però non credo che di aver ottenuto dei risultati. Sì, qualche bel quadro ci sarà anche stato, ma è come se questa assenza di luce, questo assorbimento della luce da parte della materia, qui per materia intendo proprio qualcosa di pesante, di oleoso, di grasso, no? Che tra l'altro non è in relazione reale con la realtà. E poi c'è un passaggio, se si vuole, intorno al 2013, dove si vede che la materia si è disaddensata, come si dicesse, e poi nel 2014... Io dovevo fare una mostra a Locarno, alla galleria, si chiama Il Cavalletto. Eravamo d'accordo, c'erano dei quadri così pronti e poi sono venuto a sapere attraverso dei network cristiani che c'erano le prime persecuzioni in Iran. E nel giro di 15 giorni ho rifatto tutti i quadri, ma ho capito una cosa, Vito, ho capito una cosa. Ho capito che tu non puoi, come artista, non puoi sostituire. Tu puoi provare dolore, ma provi un dolore che resta sempre estetico, che resta sempre staccato. E in quel momento ho deciso, ho capito che non avrei più dipinto queste cose e mi sono dedicato a altre cose, come questa opera qui, Fiume Silenzioso, che è un'opera per la Triennale di Losanna. Io ho mandato questo progetto, è un prato a forma di cuore e io ho chiesto di dividerlo con un serpente, con un sentiero di tronchi. Ho potuto realizzare quest'opera che è lunga 150 metri, con 30 tronchi di abeti bianchi ammalati, con il servizio forestale della città, e la gente lo usa.
Lo usa come?
Ci cammina sopra, si siede sopra, fanno la mindfulness, perché se tu fai 150 metri su dei tronchi in equilibrio è mica male, eh? Sì.
Era Mauro Valsangiacomo al microfono di Vito Calabretta. Curiosità nei confronti di molti mondi, una curiosità che Varlè in qualche modo condivide condiviso con Mauro Valsangiacomo, perché lo abbiamo già ricordato, ha amato moltissimo viaggiare, sono molte le città in cui ha soggiornato. Suo padre amava il viaggio inteso proprio come scoperta dell'altrove, Patrizia Guggenheim.
Sì, come scoperta, e poi quando c'erano dei momenti che in Svizzera si sentiva soffocare, c'era la Svizzera lì diventava troppo stretta, e aveva avuto la fortuna che la città di Zurigo, il cantone di Zurigo, più o meno regolarmente gli acquistava un'opera, e con quei 1.000-2.000 franchi lui scappava, andava a vedere i cieli blu Napoli oppure Venezia, e partiva per dei viaggi di 6 mesi.
Un rapporto appunto controverso quello con la Svizzera. C'è una sua definizione che credo sia assolutamente esemplificativa di questo. La Svizzera, dice, è un sanatorio per persone sane.
Sì, un sanatorio per persone sane. Zurigo la descriveva la città grigia, con diversi grigi, tonalità di grigi. Erano anche altri tempi, erano tempi più rigidi, e dove c'era una grande chiusura, e questa chiusura lui cercava di evadere con i suoi viaggi.
Andiamo ad ascoltarlo direttamente allora in un ultimo estratto che vi vorrei proporre, estratto dalle nostre teche.
Un pittore rinomato deve ammettere che gli anni più belli per un artista sono quelli in cui lavora con in corpo la smania di fare. Quando invece viene riconosciuto ufficialmente, può, come si suol dire, dormire sugli allori e non fare più nulla. Tutti lo additano e dicono: guardate, la celebrità. A me questo non interessa. In fondo l'arte è una continua lotta contro l'incomprensione delle masse.
Una continua lotta contro l'incomprensione delle masse. Direi che è abbastanza chiaro del rapporto con il successo che Varlin intrattiene. Un successo che, lo abbiamo già ricordato, arriva tardivamente, arriva dopo i 50 anni comunque. Ma restiamo però a proprio queste parole, al rapporto di Varlin con il successo. Come lo viveva appunto nell'ultima sua fase? Lei è nata quando suo padre aveva già 66 anni.
I primissimi successi li ha avuti a Parigi, metà degli anni 20, con Zborowski, il mercante che lo prende sotto contratto, poi riesce anche a vendere delle opere persino allo Stato francese, ma la cosa con la guerra dopo così finisce, e con la morte di Zborowski nel 1932. Varlin riprende, avrà poi successo agli inizi degli anni 50, e il vero successo sarà metà 60, 70, cioè una già tarda età. Lui questa cosa l'amava naturalmente da un lato, perché finalmente venivano apprezzate le sue opere, però il successo con il seguito della fama, il denaro, tutto questo rigettava, aveva paura, e questa forse è anche stata una ragione perché poi si è trovato così bene a Bondo. Scappava da questa cosa, dalla fama, a Zurigo lo conoscevano tutti, e a Bondo invece era il Varlin e basta, era lui, e poteva dipingere.
Quindi la possibilità di essere se stesso in qualche modo, autentico, con rapporti autentici.
Sì. E le persone che l'apprezzavano venivano a trovarlo come...
Vogliamo magari allora ripercorrere alcuni momenti importanti della sua carriera, perché Varlin stesso, in quella che abbiamo definito come una biografia sui generis, cita alcune mostre e sembra dimenticarne altre, cioè non è estremamente selettivo. Ma vogliamo, Giuseppe Frangi, magari dare qualche data cardine
della vicenda di Varlin, che, come diceva Patrizia, appartengono un po' alla seconda parte della sua vita, no? Perché sicuramente c'è il premio Guggenheim, preso alla Biennale nel 60, la mostra fatta con Harald Zeman nel 64, che lui cita
a Vienna, la galleria municipale,
che è curioso che lui citi la mostra con un curatore che tutto sommato non si è mai molto preoccupato della pittura, capito? Quindi lui ha capito come l'attenzione di Zeman fosse qualcosa di molto importante per lui. E poi c'è la mostra molto importante, che è quella che lui fa alla Galleria Galatea di Torino, che è la prima mostra italiana, che era una delle gallerie più importanti d'Italia, era la galleria della famiglia Agnelli, di riferimento alla famiglia Agnelli, dove viene portato da Luigi Carluccio e dove Testori scrive, per il catalogo scrive il primo saggio. E sarà poi Testori a fare, prima che Varlet muoia, nel 76, la grande mostra a Milano alla Rotonda della Besana, quindi uno spazio immenso, molto consono alla pittura di Varlet, perché era appunto questo spazio che una volta era la chiesa del cimitero dell'ospedale maggiore, quindi con questi spazi immensi dove le opere di Varlet avevano trovato lo spazio adeguato e giusto per essere esaltate, ecco.
Qualcuno, nel parlare della decisione di Varlet di andare ad abitare in Val Pregaglia, una decisione che risale al 1963, quando Varlet si sposa con Franca Giovanoli, che appunto è originaria di Bondo, lo descrive come il ritiro a Bondo. Un termine che forse però non è proprio calzante in questa circostanza, Giuseppe Frangi?
No, non lo è affatto. Secondo me la cosa incredibile di Varlet è che ritirandosi, cioè andando in un luogo che è un luogo oggettivamente di periferia, si ritrova al centro di tutto, no? Per cui tant'è che tutti i grandi intellettuali vanno lì a trovarlo, ma è che non è che vanno lì a trovarlo semplicemente perché è simpatico Varlet, perché sanno che il rapporto con Varlet, con la sua pittura, è fondamentale, è importante per la loro crescita intellettuale. Lo si è visto prima con Dürer davanti a quel quadro, ma io posso dire che il rapporto di Testori con Varlet è il rapporto da cui Testori trae l'idea della lingua che poi sarà la
centrale nella sua produzione, sì.
Soprattutto nell'Amleto, nell'esperienza straordinaria della relazione con Franco Parenti, in questo italiano reinventato che secondo me lui concepisce proprio sentendo parlare Varlet, non ovviamente in tedesco perché Testori non sapeva il tedesco, ma in questa lingua un po' patchwork.
Sì, io stavo pensando anche ai Promessi Sposi alla Prova. Esatto, tutto questo lavoro quindi, di ricerca
quindi
sulla lingua italiana.
Si va da Varlet e nella relazione di Varlet si esce con qualcosa in più, capito? Quindi pur essendo in Val Bondasca, lì avvenivano delle cose importanti che poi trovavi in altre zone d'Europa come schegge, come echi di queste relazioni.
E allora io vorrei chiedere a Patrizia Guggenheim di ricordare un episodio di quegli anni in Val Bregaglia.
Episodi, la casa era diventato un centro intellettuale, c'era Dürer che passava, Max Frisch, grandi discussioni a tavola, poi c'era venuto a trovare anche il suo amico Cartier-Bresson, il fotografo, e l'amico Ernst Scheidegger, gallerista, fotografo, che aveva preso anche la casa a Bondo, vicino alla nostra. Era una piccola isola, anche se malgrado tutto ci fosse quest'isola, per Varlet era un'isola dove da lì poteva sia andare a Zurigo, di tanto in tanto scappava per Zurigo, oppure una volta in settimana aveva la possibilità con un amico medico di venire a Milano.
Un'isola in cui accadevano anche delle cose. Io vorrei così lasciarvi, visto che non vi possiamo mostrare evidentemente i quadri di Varlet, vorrei invitarvi a visitare la pagina web di Voci Dipinte, rsi.ch Voci Dipinte, perché abbiamo ritrovato nelle ricche teche RSI, in particolare un documentario realizzato nel 1972, dove è ripresa anche una sorta di performance di Varlet con una lavatrice, dove le tele vengono vengono inserite per estrarne in qualche modo il colore nei vicoli appunto di Bondo. Sono 3 minuti di un filmato davvero molto particolare, che però racchiude un po' tutto il senso dell'ironia e del lavoro anche di Varlet. Vi invito ad andare a vedervelo. Miles Davis è il suo So What, segnalano il momento della rubrica interattiva. interattiva, quella un po' in dialogo con il pubblico. Infatti siete invitati tutti, voi che ci ascoltate, a segnalarci qual è il vostro quadro preferito, un racconto, un po' appunto come accade con i quadri di Verlaine, un racconto in 2 minuti, 1 minuto e mezzo, in 20 righe, per dirci qual è l'opera del cuore, l'opera che per voi è particolarmente importante. Può essere un quadro, può essere una scultura, può essere un'architettura, comunque un pezzo, un capolavoro della storia dell'arte, particolarmente significativa. La proposta di oggi che vi facciamo ascoltare è quella del collega Jonas Marti, che ci parla di un dipinto di Max Ernst, La Villotière.
La notte color petrolio è illuminata da un grande disco lunare giallo che dal centro esatto del quadro ammanta la tela di un desolato velo di luce. Che cosa è venuta a compiere dall'assù questa luna spietata ed arcigna, portatrice di sinistri presagi? Come un dio è venuta a svelare ciò che la notte nasconde. Ecco la ville entière, la città intera, come l'ha chiamata il pittore, ma in realtà tutt'altro che intera. È una cittadella in rovina, di sabbia, di cocci d'argilla forse, come in un deserto dei Tartari. O forse è l'eterna Babele, la torre spezzata dall'uomo e dal tempo, con queste sue rampe che salgono a destra e sinistra, ma sempre più in su fino alla rocca. O forse è una Micene, con i suoi massi ciclopici, unta di vecchio e di sacro, con i suoi templi e le sue pietre coperte di muffa. No, forse è invece un'utopia, dicono i critici d'arte. È l'utopia urbana, sono i suoi resti dopo il disastro e il fallimento dell'uomo. Olio su tela di lino, 60x81 centimetri, custodito a Zurigo ma dipinto a Parigi nel 1935-36, anni difficili e premonitori per il mondo e per l'Europa. In primo piano un groviglio di piante lussureggianti, una giungla verde, bianca e azzurra ne avvinghia le pietre color terra d'Umbria. Sopra le rocce, morte, inanimate, sotto la clorofilla viva che spinge. Questo dipinto di Max Ernst è la visione di un passato che si è estinto ma che rimane immanente ed è il presagio di un futuro che in realtà è già qui. Questo dipinto mi è sempre piaciuto molto, moltissimo.
La Ville entière di Max Ernst, che ci è stato proposto da Jonas Marti. Al volo una proposta anche da parte dei nostri ospiti, Patrizia Guggenheim.
Molte opere che mi piacciono.
Botero?
No, Botero no. Non.
No, sono io che ho capito male, mi scusi.
Pensavo qualcosa completamente di diverso, avevo dei Mondrian davanti al momento.
Dei Mondrian, per cui totalmente non figurativi, immagino. Mentre per Giuseppe Frangi?
No, io vado su Giacometti, anche perché l'uomo che cammina, prendiamo anche perché Giacometti ha una relazione con Verlaine, cioè è straordinario che nel raggio di 10 km in Europa, in una zona così periferica, siano incrociati due personaggi di questo valore, di questa potenza, di questa forza, come Giacometti a stampa e Verlaine abbondo, no?
Quindi sì, sembra proprio la Val Vergaglia, infatti sembra attirare le energie, le forze, due personaggi in particolare nelle arti visive,
che trovavano il centro nella periferia, no? Quindi sono due destini assolutamente interessanti,
in qualche modo
oggi.
Paralleli che si sono anche incrociati. Bene, siamo in conclusione. Io ringrazio per essere intervenute Patrizia Guggenheim, storica dell'arte ma anche figlia di Willy Verlaine, lo ricordiamo, e il giornalista e critico d'arte Giuseppe Frangi. Grazie anche a Mattia Brioschi, che ci ha assistito tecnicamente, e a Raniero Fratini e Vito Calabretta, che hanno collaborato in redazione. L'appuntamento con Voci Dipinte è per domenica prossima 21 gennaio, con una puntata che, prendendo spunto dal recente caso dei Modigliani esposti a Genova e accusati di essere dei falsi, ci porteranno a parlare di certificazioni e di falsificazioni. In sottofondo le prime note di It Could Happen to You, un brano di Miles Davis, si sente già forse la sua tromba, un brano composto nel 1958, tratto dall'album Relaxing with the Miles Davis Quintet. Da Monica Bonetti l'invito è a continuare a rilassarsi invece con i programmi di Rete 2. Buona domenica e buona settimana d'arte.